Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Siamo ormai quasi alla vigilia della Pasqua e domenica prossima, questa domenica, il giorno 10 aprile, la Chiesa celebra la Domenica delle Palme. E vengono portati benedetti i rami di ulivo, vengono consegnate alle famiglie che lo desiderano. Una volta i bambini dell'oratorio andavano in ogni casa a portare questo segno della pace, bellissimi gesti. Purtroppo tante volte si devono ridurre perché non ci sono più questi volontari della pace, che erano un po' i bambini della catechesi. Però ecco, domenica c'è questa festa delle palme, diciamo così, è una festa che introduce alla Settimana Santa. Gesù entra in Gerusalemme, ma entra per andare a celebrare l'ultima cena e poi il dramma della sua passione, morte, e la gioia della risurrezione, quella che noi chiamiamo la settimana santa, la settimana autentica, la settimana grande. Ecco, vorrei fermarmi quest'oggi sul brano di Vangelo che domenica sentiremo in chiesa, leggeremo la venuta di Gesù in una famiglia amica, la famiglia di Lazzaro che aveva risuscitato dei morti, perché c'è un gesto di grande tenerezza, di grande amore sul quale mi vorrei fermare. Settimana prossima invece, il Venerdì Santo, ci soffermeremo sul dramma della croce, però vista con fede. Croce e salvezza per chi crede. Ecco, sarà la prossima settimana. Leggo il brano di Vangelo, che una parte del brano di Vangelo che domani, domenica, ascolteremo. C'è il Vangelo dell'entrata di Gesù con i rami d'ulivo, eccetera, no? Acclamato dai bambini, acclamato dalla folla. La folla che poi, dopo qualche giorno, invece lo rifiuterà. Volete Gesù o Barabba? Vogliamo Barabba libero. Ci troviamo, leggo il brano di Vangelo, era vicina la Pasqua dei Giudei e molti della regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà la festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, sorella di Lazzaro, prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo, dice l'Evangelista Giovanni, non perché gli importassero i poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava lì e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Questo è il brano di Vangelo che ascolteremo domenica. Vorrei fermarmi proprio su questo gesto di Maria. Maria allora prese con sé una libra di vero nardo assai prezioso, cosparsi i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Poco prima della festa di Pasqua a Betania, questa donna di nome Maria, inginocchiata davanti a Gesù, cosparge i suoi piedi con un profumo preziosissimo e li asciuga con i suoi capelli. Maria, in silenzio, fa parlare il suo cuore, il suo corpo, l'esuberanza del suo affetto. Quella usata da Maria è una quantità spropositata di profumo prezioso. Sembra essere davvero uno spreco incredibile e scandaloso, come sottolinea Giuda. Quel gesto improvviso, inaspettato, senza apparente utilità, esprime però tutta la gratuità e la tenerezza dell'amore di Maria per Gesù. È un gesto per lui, solo per lui. Maria non bada a calcoli, versa tutto, sciupando tutto il suo profumo, perché chi ama va oltre al dovuto, al necessario. È un po' la fantasia dell'amore. E come dice Stendhal, se manchi di fantasia, esamina il tuo cuore. Solo da grandi amori nascono grandi fantasie. Maria è l'icona della gratuità, è l'icona dell'amore smisurato, dell'amore senza calcolo. E potremmo dire che sono proprio questi gesti di tenerezza di cui tutti noi abbiamo bisogno. Quanto abbiamo bisogno di questi gesti di tenerezza. Ma anche il mondo ha bisogno. Come dice splendidamente il poeta e saggista greco Kostas sul suo saggio sulla tenerezza, e dice: questa epoca feroce, lo vediamo da quello che sta succedendo in questi giorni, di questa guerra così atroce, impensabile, inimmaginabile, che ancora dopo tutto questo secolo scorso così segnato da carneficine dovute alle guerre, un'epoca che feroce, che costringe l'uomo a vivere una vita neutra in cui tutti gli elementi vitali che stanno alla base dell'esistere, consapevolmente giudicati superflui, vengono limitati, recisi e alla fine abrogati. I rami segreti del cuore, sui quali fioriva improvvisamente la tenerezza, quale preziosa gloria superflua, si atrofizzano, seccano. L'uomo perde in misura sempre maggiore la sua poliedricità, gli attributi più significativi della sua identità. Viene gettato nella vita utile, diciamo utile, ma rimane assetato di tenerezza. Tutto il creato è assetato di tenerezza. Anche Dio stesso è assetato di tenerezza. Ci sono delle mani che accarezzano e delle mani che vogliono solo afferrare e possedere. Delle mani che con l'indice indicano. Mani come quelle descritte nel Vangelo di oggi. Ci sono le mani di Maria, le mani di Giuda. Anche oggi è spesso così. Maria non ha avuto dubbi su come usare le sue mani. Ha creduto nella tenerezza. Ha creduto che l'amore non si spreca mai. Ha scelto di sprecare un costosissimo profumo del valore di 300 denari. In fondo la vita cristiana è proprio questo, un dono continuamente ricevuto, un dono continuamente dato. E questa è la vita cristiana, un dono che continuamente riceviamo. Cristiano è colui che riceve, che ha la consapevolezza di essere il termine del dono dell'amore di Dio e ha l'impegno di fare altrettanto con i fratelli. Un dono continuamente donato. Ma proprio in questo sta il segreto della gioia, perché dove finisce il mio, incomincia il paradiso. È una frase di Don Primo Mazzolari, grande profeta, parroco di Bozzolo. Dove finisce il mio, incomincia il paradiso. Anche l'amore di Dio per ciascuno di noi vive dello stesso eccesso, della stessa dismisura. Signore, non c'è dello spreco nella tua creazione. La messe non compensa l'abbondanza della semente. Le sorgenti spandono inutilmente quantità enormi di acqua. Il sole rovescia diluvi di luce e di calore. La tua magnanimità, o Signore, mi insegni la grandezza d'animo. La tua magnificenza mi impedisca di essere meschino, gretto, interessato solo all'io. Vedendoti prodigo, sempre a mani aperta, generoso e buono, anch'io abbia il coraggio di donare senza conteggiare, senza misurare, come un figlio di re, come un figlio di Dio. È una frase di Don Eldem Camara. La tua magnificenza mi insegni la grandezza d'animo. La tua magnanimità mi impedisca di essere meschino. Vedendoti così sovrabbondante, prodigo, sempre con la mano aperta, sempre generoso e buono, fa che anch'io mi doni senza conteggiare, senza fare il ragioniere che conteggia tutto, senza misurare, come un figlio di un re generoso, come un figlio di Dio. E allora, una giornata in cui noi dobbiamo ringraziare Maria per il suo gesto, così che tutta la casa, dice il Vangelo, si riempì di profumo. Ogni nostro gesto di tenerezza per l'altro, di dedizione per l'altro, di cura e passione per l'altro, può rendere il mondo più bello e più giusto. C'è un solo modo per togliere l'odore della morte da questa nostra terra, ed è quello di uscire dai calcoli dei nostri amori e lasciarci condurre invece dall'eccesso nell'amore. Ce l'ho insegnato una donna, un giorno a Betania. Questa donna si chiamava Maria, sorella di Lazzaro. Ci ha insegnato tutto questo con il suo gesto di grande tenerezza. Insieme a questa donna, che l'abbiamo messa in primo piano, che l'ho messa in primo piano, c'erano diverse persone in quella casa di Betania, e che possono benissimo suggerirci delle riflessioni. I discepoli c'erano. Discepoli che non capiscono. Gli avvenimenti sono un po' troppo grandi per loro. Essi cercano di inserirli in un'ottica mondana, non per cattiva volontà, ma per poca intelligenza spirituale, e non ne colgono pienamente il senso, almeno in quel momento. Anche noi, come discepoli, ci troviamo ancora una volta nella nostra vita di fronte a una settimana particolare, di fronte ai misteri della morte e risurrezione di Gesù, che a partire da oggi, da domenica, celebreremo fino alla domenica di Pasqua. Ciascuno potrebbe pensare: quale Pasqua è questa della mia vita? La decima, la ventesima, la cinquantesima, la mia l'ottantunesima. E che cosa ho compreso finora in tutte le Pasque che ho celebrato? Che cosa ho compreso del mistero della morte del Signore? Come sono finora entrato nel mistero pasquale? Non certamente come questa donna, come Maria. Noi intuiamo in modo generico che nella vita di Gesù ci sono due parti. La prima agisce, compie segni di liberazione dell'uomo, guarisce, vince le potenze avverse, opera miracoli. È una parte che ci piace, ci avvince, e questa la comprendiamo abbastanza. Ma poi inizia una seconda parte, quella nella quale apparentemente Gesù non fa niente per noi, non compie miracoli, non pronuncia discorsi, dove Gesù si lascia maltrattare senza difendersi, dove Gesù non scende dalla croce. Questa seconda parte ci crea sempre delle difficoltà. Eppure proprio qui che siamo chiamati a comprendere chi è Gesù, che cosa si è lasciato fare per noi, come non ci ha abbandonato mai, neppure nei momenti più oscuri della nostra storia. Un altro protagonista di questo banchetto, la folla. Una grande folla venuta per la festa e che, vedendo e sentendo che Gesù stava per giungere a Gerusalemme, prende dei rami di palma ed esce incontro a lui. Assistiamo così a una straordinaria celebrazione corale, la prima tanto esaltante nella vita di Gesù. C'erano stati, è vero, altri momenti di entusiasmo e di popolarità per il Signore, ma quando la gente si accalcava intorno a lui al punto da costringerlo a salire sulla barca per poter parlare con calma, o quando la gente addirittura si calpestava per riuscire a vederlo da vicino, a toccarlo. Tuttavia eravamo in Galilea tra gente semplice, forse pronta a entusiasmarsi. Qui invece siamo a Gerusalemme, siamo nella capitale dove le persone sono abituate un po' a tutto, hanno visto tante cose e dove tutto assume, diremmo noi, un risvolto politico. L'accoglienza che viene fatta a Gesù non è quindi una semplice esaltazione religiosa o l'acclamazione popolare tributa a un uomo carismatico. È un preciso riferimento alle attese culturali e sociali della gente. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Per una simile affermazione fatta incautamente dai magi qualche decennio prima, Erode aveva ordinato di uccidere tutti quei bambini. Ora la gente ripete l'affermazione pubblicamente nella capitale, sotto gli occhi delle autorità, perché è stanca di una politica fatta sulla sua pelle, da uomini lontani. Vuole qualcuno a cui poter dare piena fiducia. E come si comporta Gesù, che è al centro di questo racconto? Nel Vangelo di Giovanni Gesù non parla, non dice nulla, compie solo un gesto simbolico. Invece di entrare in città a piedi, come altre volte, dice il Vangelo, trovato un asinello, vi montò sopra. Che cosa vuol dire questo gesto simbolico? Prima di rispondere alla domanda occorre fermarsi un momento sull'asinello, umile personaggio dell'episodio. L'asinello è un animale ben conosciuto nella Bibbia, come nel mondo antico. È un segno di colui che porta umilmente i pesi quotidiani dell'uomo. Che serve? L'asinello serve all'uomo. Non è una cavalcatura da guerra, ma paesana, da feste popolari, da processione di campagna. E in questo senso aveva una tradizione anche in Israele. La scrittura vede nell'asinello un po' il simbolo della pace, a differenza del cavallo che è animale da guerra. Anzi, proprio la sua destinazione a usi pacifici che lo configura come cavalcatura regale, e nel ricordo di queste tradizioni il profeta Zaccaria aveva predetto che il futuro re, che doveva venire per mettere finalmente ordine, si sarebbe presentato in forma pacifica, senza apparato o intenzioni bellicose. Il mistero di Gesù. Dopo il giro di orizzonti sui diversi protagonisti del racconto evangelico, possiamo tornare al centro, a Gesù. A questo punto, infatti, possiamo comprendere meglio le intenzioni. Ciò che Gesù fa adesso è un'introduzione a quei gesti così nuovi e fuori dall'attesa della gente, che qualificheranno tutta la prossima settimana. Saranno gesti di passività, di pazienza, di infermità di fronte al sopruso. Gesti che gli apostoli per primi non hanno capito e tuttavia sono affermati fin da ora nel trionfo dell'ingresso in Gerusalemme come veri gesti del Messia, del Salvatore definitivo, di colui che ha in mano la storia. Il momento festoso e gioioso dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme non sarà smentito dalla passione, quasi costituendone una contropartita, ma la passione e la morte mostreranno la verità definitiva di questa gioia, di questa accoglienza. Gesù è il Signore, egli regna dalla croce su tutti i popoli in eterno. Dice: li attirerò tutti a me. Questo mistero di Gesù, di potere messianico, di umiltà e di sofferenza e di gloria, è anche il mistero della nostra vita, e noi l'accogliamo nella fede a mano che lo sperimentiamo e lo viviamo. Esso ci viene ogni giorno rivelato un po' di più. È il mistero, come dice Paolo, nascosto a tutti i potenti di questo mondo, altrimenti non avrebbero crocifisso il Re della Gloria. È un mistero, come dice l'Evangelista Matteo, rivelato ai piccoli e ai semplici, rivelato a coloro che si trovano in questa situazione di sofferenza e nella loro carne portano a compimento ciò che manca alla passione di Cristo. Il discorso della passione e della croce, che comincia con domenica nella liturgia e ci accompagnerà per tutta la settimana, è una realtà inevitabile anche nella vita cristiana di ciascuno di noi. Ma la croce e la sofferenza sono discorsi di mezzo cammino, non sono né il primo né l'ultimo passo. Sono in mezzo a due momenti positivi di inizio e di conclusione, di creazione e di salvezza. La croce non è l'ultima parola, perciò non ci sarà impossibile essere nella sofferenza e contemporaneamente nella gioia. Chiediamo al Signore di convertire il nostro cuore e la nostra mente, così da poter guardare con occhi diversi le nostre situazioni e anche tutta la corruzione e i drammi a essa conseguenti, così da poter guardare la nostra realtà come la guarda Gesù, cioè amando, perdonando, rinnovando le nostre promesse battesimali, per passare dall'ingiustizia all'onestà, da una vita perduta a una vita che in Cristo è già nostra, per la quale noi viviamo già nella gloria di Dio. Terminiamo con questa preghiera. O Signore, che entri in Gerusalemme, che entri nella nostra città, donaci di aprirti le porte del nostro cuore, di uscire dalla nostra mentalità chiusa e ristretta. Aiutaci a condividere insieme con te le sofferenze della città con umiltà, conoscendo anche i nostri peccati che hanno contribuito al degrado generale, e con la pace, cioè senza sentimenti di vendetta e di odio, ma con quella pace che è frutto della fede e della speranza. Fa, o Signore, che ci avviciniamo insieme a Maria, tua madre, con occhi trasparenti e con la purezza del cuore, al rovetto ardente della tua passione e della tua morte, al rovetto che non si consuma e che risplenderà nella gloria della Pasqua. Grazie, Signore. E a tutti voi auguro una buona settimana santa. Buona giornata. Buon weekend.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.